Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Oggi si ricorda San Pietro Crisologo, vescovo a Ravenna. Siamo nella prima metà del V secolo. Lo si può, come suggerisce la nota del Messale, lo si può mettere in fila con Ambrogio o con i più grandi, Ambrogio e Agostino, nella sua pastorale, nella sua azione di insegnamento in modo speciale.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 10, versetti 29-37. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va e anche tu fa così». Parola del Signore.
Ecco, commentiamo insieme il seguito, la seconda questione posta dal dottore della legge. A voi la parola.
E ieri mattina Giovanni terminava l'incontro, l'omelia, dicendo: «Va, fa questo e vivrai». Cioè Gesù non chiede al dottore della legge di fare qualcosa di più se non quello che era scritto nella legge: fa questo e vivrai. E oggi, siccome il dottore vuole sapere di più, vuole appunto dire: ma chi è il mio prossimo per poter fare questo, appunto? E perché siamo nell'antichità, almeno gli ebrei, non so, ultimamente nel tempo di Gesù, ma considerava prossimo solo quelli, i correligionari, cioè gli ebrei stessi o quelli insomma, che conoscevano la legge, gli altri no. Quindi Gesù non risponde direttamente in poche parole, ma porta questa parabola. E ovviamente è molto plastica ed è solo di Luca questo discorso, questa parabola che dice Gesù, e porta questi 2 esempi del sacerdote che passa vicino a questo malcapitato che non ha nome, ma è l'uomo, insomma, è ridotto così. E passa vicino un sacerdote, lo vede e va oltre dall'altra parte, poi un levita lo stesso, lo vede e va oltre. Cioè si può, questi due personaggi stanno forse andando verso il Tempio, forse non possono fermarsi perché toccando il sangue diventano impuri, quindi il culto non possono forse, ma un samaritano che addirittura considerato dagli ebrei un eretico, un samaritano lo vede, si ferma e fa tutte queste cose che abbiamo, che sono elencate, cioè proprio. E così anche oggi si chiude con questo Gesù, fa dire al dottore stesso, fa dire quale ti sembra che sia prossimo a questo mal capitato, e il dottore risponde bene, insomma. E anche oggi dice va e fai anche tu lo stesso. Io voglio concludere dicendo che anche qui Gesù non chiede molto di più, dice va e fa lo stesso, fatti prossimo di chi ha bisogno.
Qui mi sembra che ci sia ancora soggiacente il commento al versetto del Levitico 18, che dice esattamente: non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso, io sono il Signore. Questo è il versetto che Gesù cita, e qui nel contesto si parla appena prima dei figli del tuo popolo. E io mi ricordo di avere sentito proprio una discussione su come si deve interpretare questo, chi è il mio prossimo, proprio durante un corso che ho fatto a Gerusalemme, che era un ebrea, ci presentava le varie risposte a questo precetto, chi è il mio prossimo, cioè se è da interpretare in maniera restrittiva, come il contesto di Levitico suggerirebbe, oppure più ampia, e ci sono varie risposte. Comunque qui abbiamo notato tante volte, l'ha detto anche Gemma, che Gesù non risponde alla domanda chi è il mio prossimo, ma piuttosto dice che cosa bisogna fare per essere prossimi degli altri. E qui secondo me non è un caso che chi non si è fatto prossimo è un levita, un sacerdote. Forse soggiace anche la domanda della gerarchia dei precetti, cioè se è più importante amare Dio o amare il prossimo, o se le due cose sono in conflitto. Non mi sembra che sia un caso che si citino un levita e un sacerdote che scendono, ecco, da Gerusalemme. Comunque questo insegnamento di Gesù parla della compassione, e parla anche di un non ebreo che ha adempiuto questo precetto. Mi è sembrato anche, cioè se tu Giovanni dici che i samaritani sono ebrei, comunque dal punto di vista di chi parla e di chi ascolta, questo è sicuramente preso ad esempio per essere di uno che osserva senza essere dentro alla comunità ortodossa, diciamo. E quindi mi sembra un grande insegnamento su due cose. Intanto che essere prossimo richiede un'iniziativa positiva, cioè non è che bisogna aspettare, ma c'è proprio un prendere un'iniziativa. E poi anche un insegnamento un po' vicino a quello che dice San Paolo, quando dice: quando uno che non ha la legge la osserva, è come te che la osservi.
Come diceva la Sara, nel Levitico, il versetto 18 dice: i figli del tuo popolo. Gesù invece mi sembra che renda più universale questo comandamento. È una cosa che può andare
per tutti, cioè non c'è più del suo popolo, ma di qualsiasi persona è il suo prossimo.
Io sono partito nel versetto 33, mi è colpito questo, si è commosso, lo vide, si commosso, preso da compassione, insomma, e sono andato a cercare nelle concordanze, questo verbo si usa solo per Gesù, solo lui, si commuove
un po' più
per le folle, si commuove per lebbroso, in Luca solo tre volte qui e poi si commosse davanti alla bara del figlio della vedova di Nain e poi nel capitolo 15 il padre del figliol prodigo lo vide e si commosse. Quindi partendo da questo sicuramente questo samaritano straniero, cioè straniero nemico, considerato il più estraneo a questo uomo imbattuto sotto le mani dei briganti, è l'unico che gli viene in soccorso. E poi anche i verbi colpiscono, perché prima sia il sacerdote che il levita vedono, tutte e due si usano gli stessi verbi, vedono e oltrepassano, vanno oltre. Invece il samaritano si dice viene katafton, cioè su di lui quasi, e poi vede e si commuove. È molto, fa pensare questa, questa formula. Io così ho visto che insomma samaritano, che è il diverso, completamente, radicalmente altro dal punto di vista insomma religioso, non ha niente a che fare con i giudei. Lui si commuove, il Signore è lo stesso, lui è l'altro, si incarna per noi e si vede la nostra situazione dell'umanità, che ha bisogno di questo buon samaritano, della sua cura.
Sicuramente ripeterò delle cose, alcune le ho sentite bene, altre meno. Luca cura molto i particolari dettagli, quindi dicono qualcosa sia quando ci sono i particolari, sia quando non ci sono. Partendo dall'inizio del brano, perché ci si può perdere anche in questo brano, intanto l'uomo è un uomo lì, è sconosciuto, non si sa niente di lui. C'è un primo incontro, un primo passante, che è un sacerdote che è l'unico del quale si dice anche lui scende, come quell'uomo. Scende da Gerusalemme, si può allargare, si può pensare che scende sacerdote, senza sacerdote, dal momento, dal tempio, dal momento dell'incontro con Dio, dalla preghiera. Il sacerdote è stato appena poco prima, Gesù aveva, Luca insomma riferisce il primo comandamento, quindi è un uomo che è dentro alla vicinanza con Dio, è dentro al comandamento, e quest'uomo, questo sacerdote, passa, vede, come è stato sottolineato, vede e va oltre. In quel momento sembra che lui sia fuori dal comandamento. Le ragioni, si può pensare che sia, c'è comunque un discorso di purità, ma anche questo indica un po', perché poteva anche fermarsi e guardare e fare, diciamo, rituale di purificazione dopo l'assistenza a un uomo. Per rispondere alla domanda dello scriba, chi è il mio prossimo? È una domanda molto pragmatica, come era stata pragmatica anche che cosa devo fare per avere la vita eterna. E la risposta qua nella parabola è di, ecco, qui c'è un uomo, c'è uno sconosciuto, questo è il prossimo. È l'uomo che a terra, esanime, ha bisogno, questo è il prossimo. Non c'entra più né giudeo, né samaritano, né niente, questo è il prossimo. e ci sono tre persone che passano a incontrare questo e due vedono, vanno oltre, uno si ferma. Non è un caso, appunto, perché per Luca è importante il dettaglio che sia un samaritano, perché il discorso della compassione, anche se era un giudeo invece che un samaritano a passare, avrebbe avuto, poteva essere lo stesso racconto sulla misericordia, sulla compassione, riconoscere l'altro. È importante che sia il samaritano, perché va veramente questo racconto a travalicare tutti quelli che sono i confini, le separazioni.
Avrei detto, detto praticamente le stesse cose che ha detto Bassem prima, io partendo da quella parola che avevamo ascoltato nel Vangelo, non di domenica ultima, ma quella subito prima che mi aveva così colpito e che riporta esattamente i verbi, in italiano almeno, che ci sono qui. Al capitolo 6 di Marco si parlava, parlando delle folle, si dice che Gesù vede e ne ha compassione. Egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro.
Sul testo che è soggiacente, mi sembra, cioè Levitico, testo del Levitico 18 e anche 19, mi sembra che già lì ci sia una universalizzazione, mi sembra, però un allargamento c'è già anche per il forestiero. Amerai il forestiero come te stesso, cioè il significato è non tanto una restrizione, ma quello che ti ha accanto. E se ti ha accanto un forestiere, beh, lo ami come te stesso, come ami il tuo prossimo che è ebreo. Già lì c'è questa, spiegava così un... Invece su questo mi sembra che sia centrale anche il fatto che c'è un'inclusione che sottolinea, va, è stato detto, fa questo e vivrai, il versetto 28, il 37, vai anche tu, fa così. Qui c'è la sottolineatura di Gesù a questo dottore della legge, dice fa questo e vivrai perché la legge è la legge della vita e quindi se tu la metti in pratica vivrai. E così è anche la finale, va e anche tu fa così. E la sottolineatura, poi chiudo, non è tanto sull'amore di Dio, ma è sull'amore del prossimo.
È come avere, qualcuno l'ha notato anche poc'anzi, c'è uno scarto fra la domanda, la seconda domanda, e la risposta di Gesù. No? C'è un certo scarto, chiede chi è mio prossimo? Non dice chi devo amare, perché lo sa benissimo che il Levitico, subito qualche versetto dopo, con la stessa formula dice amerai lo straniero come te stesso. Stessa formula. Quindi lui non chiede chi devo amare, chiede quello che è inevitabile. Tutte le comunità, tutti i gruppi, tutti i popoli, anche comunità religiose, anche noi, inevitabilmente tendono a stabilire, è inevitabile, è anche giusto, chi è dentro e chi è fuori, no? Lui fa questa domanda, chi è prossimo o fuori, dentro o fuori? Chi è mio prossimo? Per giustificarsi, dicendo c'è un problema però. Non dice chi devo amare, perché altrimenti non sarebbe legittima la domanda, perché nel Levitico è già scritto, e lui lo sa benissimo, che l'amore non si estende solo, è vero che nel primo passo si può immaginare che riguardi quello del proprio popolo, ma subito dopo dice che deve amare allo stesso modo lo straniero, è già scritto. Quindi lui non chiede questo, lui pone un problema per giustificarsi, mi pare, dicendo però bisogna stabilire intanto chi è mio prossimo e che invece è uno straniero, chi è dentro e chi è fuori. Ecco, Gesù invece nella risposta, come vediamo, sembra dire sei tu che devi farti prossimo. Infatti la domanda finale è un po' strana sotto questo. Gesù dice chi è stato prossimo a quello che era accaduto? ecco, quello alla vittima. E tu puoi fare lo stesso. Il racconto, aggiungerei questa osservazione che mi pare di raccogliere soprattutto dai commenti fatti da ebrei, cioè il problema che viene ripetuto continuamente, perché uno copia dall'altro, il problema è che c'entri la purità rituale non ha senso. Anche il sommo sacerdote, poi ci sono delle leggi per lui, se trova un cadavere di nessuno è obbligato a seppellirlo. Contrarre, il problema non è una colpa, l'impurità rituale non è una colpa, vuol dire semplicemente che uno non può andare al Tempio in quel momento. Poi questi scendevano dal Tempio, cioè non è, la purità non c'entra assolutamente nulla. L'elenco che viene fatto è un po' scioccante, volutamente da Gesù, è perché uno in Israele può essere o sacerdote, sono tre cose, o sacerdote, o levita, o un israelita. Quindi nell'elenco uno si aspetta. Intanto rimane scioccato perché il sacerdote avrebbe dovuto assolutamente, se era un buon ebreo, fermarsi. Assolutamente. E poi passa un levita, neanche lui si ferma. E poi uno si aspetta che passa un israelita, perché si suppone che la vittima sia un ebreo, visto l'elenco e visto che... E invece... Che ciò che è scioccante è il samaritano, bisogna percepirlo per quello che è in questi testi, è un nemico. E quindi la conclusione di Gesù in questo racconto è che tu puoi farti prossimo anche al tuo nemico, anche al tuo nemico. Dipende da te chi è prossimo, chiunque ha bisogno. Preghiamo insieme, raccogliamo le nostre intenzioni, diciamo ascoltaci Signore.
Preghiamo dunque per il compito primario di ogni uomo e quanto più del battezzato di farsi carico degli altri. Preghiamo.
Ascoltaci oh Signore.
Preghiamo per il Papa che ha fatto di questo racconto il punto di partenza della sua ultima enciclica e forse del suo sguardo sull'umanità. Il Signore lo sostenga nel suo ministero così arduo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per tutti quelli che si spendono per chi soffre, nel volontariato, nelle ONG, anche rischiando la vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per quanti sono scartati o ai margini delle nostre società, dagli immigrati, ai vecchi, ai malati più gravi o cronici, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per chi ha poteri politici, economici, anche a livello mondiale, perché abbiano un cuore largo e una mente lungimirante, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E oggi con il ritorno di Sandro e avendo ancora Bassimi in mezzo a noi, preghiamo per tutto il Medio Oriente e anche per la nostra presenza lì. Preghiamo.
Ascoltaci, per tutti quelli che in tanti modi nel mondo soccorrono i fratelli, li servono, i più poveri, i più bisognosi, preghiamo.
Ieri pomeriggio è morta mia zia Anna, l'ultimo Druziani, avrebbe compiuto 100 anni a novembre. Preghiamo per la sua anima, preghiamo per figlia, per il nipote che gli ha sempre voluto molto bene. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ecco, ringrazio il Signore per questi giorni che mi ha regalato fra di voi, ringrazio per la vostra presenza che... soprattutto in quest'anno e mezzo seguendovi dal Libano mi ha dato molto supporto per iniziare la giornata, affrontare le cose, i problemi e anche i pesi. Ecco, vorrei chiedere anche che il Signore ci dia sempre la forza di portare i pesi del mondo, delle sofferenze, portarle a Lui nella preghiera, nella messa, che Credo che questa è la nostra missione di misericordia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo tra le persone che ci seguono da lontano per la Giovanna, Giovanna e Marca, Londra, per la loro famiglia, i loro problemi, i loro pensieri. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
In queste settimane a Gerusalemme, ad Einarik, per loro, per le loro famiglie, appartenenti al popolo di Israele, palestinesi e anche stranieri, per quelli che chiedono un ricordo, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo molto anche per i giovani, per quanti sembrano più lontani dalla fede, perché il Signore susciti per loro delle guide, dei maestri che sappiano testimoniare l'amore di Dio per loro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
In questi giorni è morta anche la mamma di Don Giovanni Silvagni, quindi preghiamo per lei, per la sua anima e anche per Don Giovanni e il suo compito nella Chiesa di Bologna. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta Dio le nostre preghiere, ricordati di tutti quelli che sperano nella nostra Eucaristia per Cristo nostro Signore.